Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Charle sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Yes! Sì, ragazzi!
Danilo step back! Danilo step back! Danilo step back!
Incredibile! La staccata di Valentino all'esterno!
Cerca il 1-1! Girardino! Dentro del Piero! Del Piero!
Poche balle, solo Charle.
Amici di Charle Sportive, buonasera, buonasera e ben ritrovati qui negli studi di Festa del Perdono sulle frequenze di Radio Statale, sono le 18. Io sono Bruno Cadelli, sta per cominciare la puntata odierna di Charle, super ospite di serata, l'eroe del Mondiale 82.
Ma non 82. Lo dire, non lo dire subito.
E invece
no,
sì, lo dico subito, altrimenti poi i radioascoltatori non rimangono sintonizzati. Super ospite di serata Marco Tardelli, eroe del Mondiale 1982. Che ci ha concesso una bellissima intervista in esclusiva. Passiamo alle presentazioni. Io sono Bruno Cadelli, accanto a me Alessandro Gazzoni.
Buonasera amici ascoltatori.
Di fronte a me Federico Rana.
Siamo carichi, siamo carichi.
E poi Luigi Mazza.
Bentornati amici di Charle Sportive.
Bentornati, bentornati. Noi prima di cominciare facciamo un brevissimo recap social. La pagina Facebook Charle Sportive trattino Radio Statale, dove stiamo trasmettendo in diretta. La pagina Instagram Charle Sportive trattino basso Radio Statale. Il blog di charlesportive.altervista.org. E poi i nostri podcast che usciranno sempre puntualmente su iTunes. Voi ci potete seguire su radiostatale.it oppure tramite l'app per smartphone e tablet TuneIn.
Puntata, tra l'altro, Bruno, che arriva dopo un weekend di pausa dalla Serie A. E come l'abbiamo passato questo weekend? Fede, cosa hai fatto questo weekend di bello?
E allora, sono andato in montagna, poi sono tornato e sono andato al mare.
E tu, Luigi, cosa hai fatto questo weekend?
Io il mare di sicuro non l'ho visto, quindi sono stato a casa e poi in giro per Milano.
Bello, bello. Bruno, facciamo un piccolo giro di...
Triste.
Tristissimo. Brutto.
Triste.
Io invece sono andato in collina.
In collina, quindi in pianura ci sono rimasto.
In Pierluigi? In
Pierluigi non ci siamo beccati a metà, Bruno?
In pianura sono rimasto solo io. No, non è vero, io sono andato al lago molto.
Ok, uno
molto
mare, uno collina, uno lago.
Sì,
wow.
Siamo molto uniti come gruppo,
chissà,
ci vediamo sempre.
Vorrei sapere dove è andato. Presente è andato in montagna, scommetto.
No.
Maria Chiara, dove è andato?
Presente è rimasto, è rimasto in pianura perché lavora questo weekend, quindi.
Salutiamo,
non c'è
salutiamo.
Non c'è
press.
Oggi Andrea presente.
Salutiamo presto, salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno lasciato per questa diretta, quindi
che
Maria Chiara
lasciato?
Rossi
che ci hanno lasciato
per questa diretta, torneranno okay. Stefano sì, Bassi
ci hanno lasciato
e
hanno
anche
lasciato
Luigi Mazza che se ne andrà. Ciao Luigi.
Ciao.
Ciao Luigi, ciao. Però cominciamo subito a parlare di sport, Bruno.
Parliamo subito di sport e cominciamo con il tennis.
Zang zang.
Quindi con la pallina da tennis, cosa c'è da dire riguardo al tennis, Federico Rana?
Tutto e il contrario di tutto, ragazzi. Hanno
assolutamente
fatto
sì, perché si sta giocando
Miami.
Il Miami Open, dove a sorpresa Federer è uscito al secondo turno. Questa strana maledizione che ha iniziato dopo la sconfitta contro Del Potro alla finale del Indian Wells prosegue, perché Federer ha perso contro Kokkinakis.
Mm-hmm. Il grande irreprensibile Kokkinakis.
Il grande
non
irreprensibile Kokkinakis.
Anche a tennis.
Assolutamente, gioca anche a tennis Kokkinakis. E per colpa di questa sconfitta, Federer clamorosamente perde il primato ATP in favore di Rafa Nadal, che è fermo dagli Australian Open. Questo perché il sistema ATP cosa prevede? Prevede che vengano scartati i risultati delle ultime 52 settimane.
Mm-hmm.
Quindi, pur non avendo giocato
Nadal,
i suoi ultimi risultati delle ultime 52 settimane non ci sono.
Okay.
Ci sono quelli precedenti, che lo hanno visto giocare molto bene e vincere, che quindi lo riportano alla vetta della classifica ATP al posto di Roger Federer. Piccola curiosità, era dal 2004 che non c'erano tre avvicendamenti nella classifica ATP nei primi mesi dell'anno, e questa fa un pochino la storia di questo sport.
Tra l'altro con due giocatori che sono ormai da un decennio nei piani alti di questo sport, quindi siamo un ritorno al passato per il tennis, potremmo
sì,
dire.
Sì, dominano loro la scena, diciamo.
Dominano loro la scena, però questo torneo potrebbe essere vinto da qualche giovane. Il favorito, con le uscite che ci sono state, al momento è il tedesco Zverev. Bruno, che tu sai chi è il tedesco Zverev? Uscì tempo fa un pezzo del buon Nick sul nostro blog.
Salutiamo Niccolò Santi, che ci sta ascoltando.
Al tedesco Zverev.
Beh,
però,
nostro nascente del tennis mondiale, potremmo definirlo.
Sì, sì, assolutamente. Zverev è una delle promesse del tennis che dovrebbero scalzare i top 3 dai primi posti, appunto. Parliamo di Federer, di Nadal, di Djokovic e compagnia briscola.
Esatto, esatto. Quindi il buon Zverev è l'astro nascente del tennis mondiale. Noi adesso andiamo in pausa musicale, vi facciamo sentire di Steve Angello.
Una pausa musicale, Bruno, mi permetto di introdurla io, che mi ha veramente emozionato. Bene, ne parleremo dopo al rientro, però segna un grandissimo ritorno sulla scena della musica internazionale. Questo intanto è Steve Angello con Nothing Scares Me Anymore.
Nothing Scares Me Anymore, Steve Angello, per la nostra prima pausa musicale. Sono le 18.08 qui su Radio Statale, siamo tornati su Charle Sportive, io sono Bruno Cadelli. Sandro, perché questa canzone?
Perché questa canzone? Perché è notizia di questo weekend, notizia clamorosa, gli Swedish House Mafia tornano insieme da quest'estate. Il trio di DJ svedese che ci ha fatto ballare tutti, almeno quelli della nostra generazione, parlo me, Bruno, Federico, immagino anche Luigi, le serate in discoteca al liceo. Con gli
io non andavo
mafia.
In discoteca, io studiavo, a differenza
disgraziato.
Vostra. Disgraziato.
Vabbè, Luigi faceva una vita molto triste, però per noi che uscivamo gli Swedish House Mafia erano praticamente erano...
Cioè, da quando lo studio è triste? Cioè, vedi Giacomo Leopardi come è cresciuto
appunto.
Bene.
Però dicevamo, notizie all'Ultra Music Festival di Miami, dove avevano suonato per l'ultima volta insieme i tre DJ svedesi.
Emozionato ragazzi.
Emozionatissimo, è veramente un gruppo che io ammiravo tantissimo. Hanno rivoluzionato la scena prog dance mondiale. Hanno fatto due album, Until Now e One Last Time. Poi alla fine c'è stato anche il One Last Tour, molto molto bello. Sono stati hanno lavorato tra il 2007 e il 2013, fornendo pochissimi singoli, ma ogni singolo era veramente un capolavoro che è stato suonato in tutte le discoteche del mondo. E quest'estate torneranno probabilmente anche in Italia, perché quest'estate ci sarà il Tomorrowland in Italia. E è stato pubblicato un tweet dal profilo Tomorrowland ufficiale in risposta al Tomorrowland Italia, con scritto: aspettatevi l'inaspettabile.
E questi erano appunto gli Swedish House Mafia per la nostra pausa musicale. Noi ritorniamo a parlare di sport e parliamo di motori. Io do la parola a Luigi Mazza, perché si è corso il primo GP della Formula 1 e anche la Superbike. Gigi, cosa hai da dirci?
Sì, sì, allora in questo weekend si ferma la MotoGP, ma rimane la Superbike, corrono in Thailandia. E c'è da dire che grande Marco Melandri perde la prima posizione momentaneamente, perché dopo un settimo e un ottavo posto scivola a due punti da Jonathan Rea, che diciamo che ha dominato
il
questo
mattatore degli ultimi anni Superbike.
Ah, sì, è un giovane, sì, che sta crescendo in questi ultimi tempi, no?
No. Pensavo fosse quello lì, è Waluigi.
Quello chi è?
Waluigi.
Waluigi?
Sì, 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 sì. Comunque, Jonathan Rea, che domina con la Superpole, vince gara 1 e arriva terzo in gara 2. Dove viene vinta da Charles Davis, e si prende prepotentemente la prima posizione, far capire che comunque lui c'è e si farà sentire ancora per tutta la stagione. Comunque prossimo appuntamento con la Superbike sarà per il 14 e 15 aprile in Spagna ad Aragon,
e noi ci saremo.
Ci sarai tu? Voglio vedere che cosa farà Rana ad Aragon. Secondo voi, oltre a guardare la Superbike, cosa potrebbe fare Rana ad Aragon?
Una bella vacanza culturale ad Aragon.
Sì.
A vedere
ad Arafrog.
Ad Arafrog. Comunque, io diciamo passo la palla a Sandro, perché più che altro la cosa più eclatante di questo weekend è che è tornata a vincere la Ferrari. Ragazzi,
è tornata a vincere la Ferrari.
La Ferrari.
C'è stato il primo Gran Premio della stagione in Australia, come vuole la tradizione, Gran Premio di Melbourne sul circuito dell'Albert Park, dentro l'Albert Park di Melbourne. A sorpresa e con una strategia che in confronto Napoleone giocava a pinnacola, è riuscita a vincere la Ferrari. E la cosa strepitosa è tra l'altro che la Ferrari ha vinto grazie alla strategia, uno dei punti deboli degli ultimi anni della scuderia di Maranello. Ricordiamo ad esempio Gran Premio di Abu Dhabi 2010. Alonso arriva sulla griglia di partenza da leader di classifica e perde il mondiale nei confronti di Sebastian Vettel, perché dal muretto sbaglia una strategia facendo la gara su Mark Webber. Andiamo avanti con gli anni. 2016, una gara, quella del Canada, dove Vettel era riuscito a scattare molto bene sorpassando le due Mercedes in curva 1 e trovandosi al comando. Strategia sbagliata, entra uno safety car, Vettel rientra per cambiare le gomme, è rientrato troppo presto, ci dirà la storia di quel Gran Premio, che poi viene vinto appunto da Nico Rosberg, che a fine anno si laurerà campione del mondo. Quest'anno,
bravo Nico,
un saluto a Nico Rosberg.
Quest'anno invece l'antifona, almeno in questo primo Gran Premio, sembrerebbe cambiata, perché Iñaki Rueda, chi è Iñaki Rueda? È quello che è andato sul podio a ritirare il trofeo per i costruttori ed è il responsabile delle strategie di Ferrari, è riuscito a incartare una strategia perfetta. Facendo...
Cos'è che ha fatto?
Ha incartato una strategia perfetta facendo...
Perfetta?
Perfetta. Facendo la gara con due Alfieri contro uno, quindi sia Kimi Raikkonen sia Sebastian Vettel subito ad insidiare la prima posizione di Lewis Hamilton, che poi è arrivato secondo al traguardo. Una virtual safety car causata dall'incidente, dal ritiro della seconda Haas, la prima si era ritirata un paio di giri prima, la seconda Haas, quella di Romain Grosjean, per un piccolo problema al pit stop non hanno fissato bene la gomma alla sosta. Virtual safety car, Sebastian Vettel in quel momento in testa, ma che doveva ancora effettuare il pit stop, riesce a fare un giro fuori dal normale, al limite del tempo delta, perché ricordiamo, quando c'è la virtual safety car hai un tempo massimo del giro sotto al quale non puoi andare per evitare che ci siano dei...
magheggi.
Esatto. Sebastian Vettel è riuscito appunto a fare il giro in maniera perfetta, pit stop esemplare, è riuscito a rientrare in pista davanti a Lewis Hamilton incredulo quando si è rivisto davanti la rossa, e poi è riuscito a portare la SF71H numero 5 al traguardo in prima posizione. Dichiarazioni post gara: quella che ha suscitato più clamore è stata quella di Max Verstappen, che ha pagato un errore al 16° giro finendo in testa coda mentre inseguiva proprio una delle due As, quella partita meglio di Kevin Magnussen. E Max Verstappen ha detto: è stato un Gran Premio molto noioso, se fossi stato in TV avrei cambiato canale. è noto che il circuito dell'Albert Park, che essendo un circuito semicittadino, è un circuito dove si fa fatica a sorpassare, quindi è normale che ci siano un pochino pochi sorpassi. Cambierà molto probabilmente l'antifona già dal prossimo appuntamento, che non sarà domenica questa, ma sarà dopo Pasqua, ovviamente. Piccola pausa. No, ovviamente no, perché l'anno scorso il Gran Premio del Bahrain, che è il prossimo Pasqua. In programma, hanno corso la domenica di Pasqua. Aveva vinto Sebastian Vettel in Bahrain, era la terza gara, quest'anno è la seconda. Mentre invece quest'anno la Cina, che l'anno scorso è stata la seconda, diventa la terza. Sono scambiati Cina e Bahrain. E dicevamo, scenderanno in pista a partire da venerdì 6 aprile. Il giovedì 5 ci sarà
Perché ci sarà anche l'8, ci sarà anche la MotoGP, mi pare.
Tornano insieme, sì, sì, sì.
E
sì,
sarà
sì.
Un weekend
di scontro tra
in Argentina,
ruote,
vero
ruote.
Luigi?
Sì, sì, a Termas del Rio Hondo.
A Termas del Rio Yamaha, come aveva detto Guido Meda quando aveva vinto Valentino.
Sì, sarà
un bel weekend di motori.
Sarà interessante perché comunque...
Un bel weekend di motori che si suggellerà con il rally di Corsica, che si correrà lo stesso weekend, dove Sebastian Loeb, alla sua seconda wild card, la terza la userà in Spagna, cercherà di ritornare alla vittoria nella categoria massima del rally. Però adesso andiamo ancora una volta in pausa musicale e riagganciandoci agli Swedish House Mafia, a loro si sono ispirati anche artisti come Sia. Questo è il suo ultimo singolo prodotto insieme a David Guetta, che si intitola Flames.
Flames di David Guetta. Questa era la nostra seconda pausa musicale, siamo ritornati qui su Radio Statale, qui a Charle Sportive, sono le ore 18:18 e adesso vi introduciamo l'ospite di serata. Lui è stato l'autentico eroe del Mondiale 1982, segnando il gol del 2-0 contro la Germania nella finale del Mondiale, ha giocato per 10 anni alla Juventus, per 2 anni all'Inter, signore e signori, a Charle Sportive, Marco Tardelli, che ci parla di nazionale.
Lei è una leggenda del calcio italiano e il suo urlo nella finale del Mondiale del 1982 è una delle immagini più iconiche e famose dello sport. Cosa ricorda di quel momento e soprattutto si sente ancora in un certo senso quasi prigioniero di quella splendida immagine?
Intanto una grande gioia, avendo sentito in quel momento, mi sono sentito anche un po' pazzo rivedendomi in televisione o nei filmati. Prigioniero no, insomma sì, purtroppo quello è stata una
Ecco, mi permetto di soffermarmi ancora un momento proprio su quell'immagine. La sua corsa a braccia alzate sul prato del Bernabeu rappresenta l'emblema della spontaneità. Oggi invece assistiamo ad esultanze sempre più costruite e studiate da parte dei calciatori. Che opinione ha al riguardo?
Ma uno fa quello che vuole, nel senso se preferisce fare delle esultanze studiate o delle esultanze che prova ogni tanto in allenamento, va bene anche così, no? C'è nessun problema, io non l'ho provata sicuramente quella lì, mi è venuta perché sentivo che mi usciva dal cuore.
Ecco, tutti ricordano la sua rete alla Germania e non potrebbe essere altrimenti. Lei però fu decisivo anche contro l'Argentina, sempre con il sinistro, segnando un gran gol all'angolino. Quella contro l'Albiceleste di Maradona fu la partita della svolta per il vostro mondiale?
Ma sicuramente fu una partita importante, quello ci fece capire, non solo quella anche quella col Brasile, insomma ci fece capire che eravamo una squadra pronta, eravamo una squadra, un gruppo importante in quel momento, e da quel momento poi si parla dell'82, ma noi iniziamo poi da quando ci fu la rivoluzione della nazionale, cioè nel 76-75, e da lì si arrivò all'82 poi, ma fu un grande percorso quello lì.
Ecco, parlando di Italia-Argentina, io non posso che collegarmi all'attualità della nostra nazionale. Dopo l'eliminazione dal Mondiale, gli azzurri sono scesi in campo proprio contro l'Albiceleste. Poteva Di Biagio cogliere l'occasione per far esordire dal primo minuto molti più giovani?
Ma io l'ho già detto, non è che l'ho criticato, perché Di Biagio ritengo che sia un allenatore, un selezionatore bravo e l'abbia fatto anche nella del 21. Come idea io avrei tentato di mettere più esordienti dall'inizio, perché tanto credo che quando si inizia una rivoluzione perdere o vincere non è importante, l'importante è capire chi è a disposizione, e per capire chi è a disposizione gli devi dare la possibilità di giocare anche contro queste squadre molto importanti. Fra l'altro credo che era più sperimentale l'Argentina e l'Italia, che i ragazzi devono capire che l'allenatore ci crede, che l'allenatore ha fiducia e sta capendo cosa succede. È anche vero che Di Biagio non si sa se rimarrà o meno, ma io credo che lui avrebbe dovuto dare un imprinting suo particolare in questa rivoluzione.
Ecco, lei ha
bene nel male, poi uno può vincere, può perdere, però insomma si cerca di capire il più possibile con chi ha a che fare.
Insomma, sono queste le occasioni, anche a costo di fare brutte figure, per lanciare quei prospetti.
Ma facciamo lo stesso. L'abbiamo fatta lo stesso, io credo che era meglio farla con dei giovani.
Ecco, lei lo ha accennato in precedenza che non si sa appunto se Di Biagio rimarrà sulla panchina della nazionale. Dovesse fare un nome, chi vedrebbe sulla panchina degli azzurri?
Ma io sono sempre dell'idea che un federale è sempre meglio degli altri, perché un federale non ha avuto a che fare con dei presidenti di società, un federale è uno che viene da un percorso, credo che sia questa la mia idea, però purtroppo non si va sempre per altri percorsi. Credo che questa federazione dovrebbe dare un'impronta su un piano, non aspettare un allenatore per fare il piano.
Questo era Marco Tardelli che ci ha parlato di nazionale. In seguito vi proporremo altri contributi che abbiamo registrato con il campione del mondo dell'82. Adesso noi andiamo nuovamente in pausa musicale. Questa è Colors di Jason Derulo.
Che è, tra l'altro, Bruno, io aggiungo, la canzone ufficiale della Coca-Cola che hanno scelto come anthem per i mondiali di Russia 2018. Quindi rimaniamo sempre in ambito nazionale.
We are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? Feeling. Saying, oh, we all together singing. Look how far we come now. Still got a long way, but look how far we come now. balance.
Colors, Jason Derulo, la canzone ufficiale della Coca-Cola per i mondiali di Russia 2018. Siamo tornati a Ciarle Sportive alle 18:26. Sì, Luigi, la Coca-Cola. La una Coca-Cola. Cochina bella fresca, Bruno.
Bevi la Coca-Cola che ti fa bene.
Una cochina bella bella fresca. Noi, prima di questa pausa musicale, vi abbiamo fatto sentire un pezzo dell'intervista a Marco Tardelli. Ci ha parlato di nazionale. Adesso vi facciamo ascoltare un nuovo contributo del campione del mondo dell'82, in cui ci parlerà della sua carriera di allenatore e di giocatore.
Lei in precedenza ha parlato di dare fiducia ai giovani. Lei guidò da allenatore l'Under 21 e vinse l'Europeo di categoria del 2000. Che ricordo ha di quell'esperienza in panchina?
Beh, molto bella, molto divertente, con dei ragazzi che poi sono andati avanti in Nazionale A, tutti i ragazzi che si impegnavano e che tenevano molto la maglia della Nazionale. Tanto sta poi che tanti sono arrivati a giocare in Nazionale, a vincere il Mondiale, insomma è stata un'esperienza bellissima.
C'era, tra gli altri c'era anche un certo Andrea Pirlo, voglio dire. Ecco, visto che siamo entrati nell'argomento riguardo la sua carriera da allenatore, ha qualche rimpianto oppure è felice dell'esperienza che ha avuto sulle diverse panchine? Passando invece alla sua carriera da giocatore, lei giocò alla Juventus dal 1975 al 1985. La sua ultima partita in bianco e nero, coincise con la tragedia dell'Eisel. La sente sua quella coppa? Ecco, e parlando appunto del suo decennio in bianconero, lei fu però protagonista dello scudetto 76-77 e della vittoria della Coppa UEFA. Quella fu una delle migliori Juventus della storia? Tra l'altro, vincendo, ci fu un record di 51 punti. Era il campionato a 16 squadre all'epoca.
Sì. Fu un bellissimo campionato con il Torino, che aveva una grandissima squadra. Torino, mi ricordo, con giocatori veramente importanti: Gianni Curi, Sala, i Pecci, i Castellini. Insomma, era una squadra difficile da battere.
E questo era Marco Tardelli che ci ha parlato della sua carriera da allenatore e da giocatore. Ora vi facciamo sentire un altro contributo in cui ci parla di Champions League e alcune curiosità sul numero 14 della nazionale.
Ecco, prima abbiamo analizzato la sua esperienza decennale con la Juventus. All'Inter il suo momento forse più bello fu la doppietta rifilata al Real Madrid in Coppa UEFA. Ci sarà Juventus Real Madrid. Quante chance hanno i bianconeri di passaggio del turno?
No, le stesse del Real Madrid. Io credo che il Real Madrid abbia qualcosa in più come qualità, però ha problemi in fase difensiva, cosa che la Juventus invece non ne ha molti. Però io credo che sia una partita aperta a tutti i risultati.
Più difficile invece il compito della Roma contro il Barcellona?
Ma sembrerebbe sulla carta di sì, però sai, il calcio è strano. La Roma sta vivendo un buon momento, Di Francesco ha dato un'idea di gioco a questa squadra. Se seguono Di Francesco io penso che possono anche farcela. Poi è difficile naturalmente con Barcellona. Real Madrid e Barcellona sono le due squadre più forti dell'Europa, di conseguenza non è che siano state fortunate le squadre italiane.
Beh, sicuramente l'urna non è stata benevola, ecco.
No, per niente.
Senta, volevo chiederle una curiosità che ho sempre avuto. I suoi più celebri soprannomi sono Schizzo e Coyote. Ci può raccontare la storia che si cela dietro questi nomignoli e soprattutto le sono mai piaciuti? Era un irrequieto, mentre invece la stanza di Zoff e Scirea era la Svizzera, così la chiamavate.
Era molto tranquilla, molto più tranquilla della mia stanza, che conoscevo poco perché non ci stavo mai.
Beh, ecco, prima abbiamo parlato della sua esperienza come opinionista alla Domenica Sportiva. Ha mai pensato, come spesso fanno gli ex sportivi, di partecipare a reality oppure show televisivi? Il suo mondo rimarrà quindi sempre il calcio.
Io amo il calcio, cioè il calcio a me ha dato tanto, io ho dato tanto. In conseguenza mi sembra che sia un rapporto fantastico che deve continuare.
E questo era ancora un pezzo dell'intervista realizzata dal nostro Bruno a Marco Tardelli, l'eroe, uno degli eroi di Spagna 82. Però adesso noi andiamo un attimino in pausa musicale un'altra volta e... Amici, è ritornata la primavera, sta per arrivare l'estate, questo perché io lo dico, perché sono certo di questo. C'è Luigi che sta cercando di far fugliare qualcosa ma il suo microfono è spento e lui non lo sa. Io dico che sta per tornare l'estate, che l'inverno è finito, perché Enrique Iglesias ha lanciato il suo nuovo singolo che è El Bagno, che ci accompagnerà per tutta l'estate sulle spiagge di tutta Italia e di tutto il mondo.
Quando io te vi, a mi se me paro el corazón, me dejó de latir. Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo. Discúlpame mi amor, por esta invitación. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, 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 oh. Si somos
somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar la respiración por verte bailar. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te miro, te muerde la boca. Yo solo quiero verte bailando sin ropa, en la misma cama, en la misma nota. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a darle un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o pues somos pana. Oh, 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 oh. Si somos novios o pues somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. O somos nada, tranquila, hay que ver mañana.
Vacila que la vida va veloz, igual que tu ex, que era medio precoz. Contigo siempre he hecho más de dos, te calientas sola si ponen Tendy Bros. Tranquila, poco a poco me conoces, por ahora quiero darte en todas las poses. Si me dejan te la basta dentro del closet, ya te está caliente y todavía no son las 12.
Il bagno di Enrique Iglesias per la nostra ultima pausa musicale, il singolo.
No, no, penultima, Bruno, penultima. Ce n'è ancora una dopo.
Pezzo, scusate, Bruno, non sei sul pezzo.
Penultima pausa musicale. Noi adesso vi riproporremo, anzi vi proponiamo un nuovo pezzo dell'intervista che abbiamo realizzato a Marco Tardelli, nel quale ci parlerà di giornalismo e poi si congeda con i saluti finali.
Ecco, lei dopo una lunga militanza alla Juventus, come abbiamo detto, si trasferì all'Inter. Oggi vengono criticati i giocatori che cambiano frequentemente casacca. Ritiene inopportune tali critiche?
Beh, oggi il calcio è diventato un calcio un po' diverso. Ci sono i professionisti che se ne vanno in giro, non ci sono più le bandiere. L'ultima bandiera era Totti. Ha lasciato il calcio lui e non ha lasciato il calcio le bandiere. Mi sembra che i Maldini, Totti, Del Piero, tutte queste persone non ci siano più, ma è nella normalità. Purtroppo ci sono molti stranieri, purtroppo, insomma,
sì,
è normale. Ci sono molti stranieri, il calcio italiano è un po' cambiato, va bene così, o si cambiano delle regole oppure non si può dire niente.
Ecco, il calcio italiano per l'appunto è cambiato. Lei ha nostalgia, rimpiange qualcosa del suo calcio, quello che lei ha vissuto da giocatore?
Ma sai, fare reducisti non è mai bello. Bisogna cercare di guardare il calcio al momento, nel senso, al momento anche la società è cambiata e cambia tutto. Non è che si può aspettare che il calcio non cambi. Purtroppo sono cambiati i presidenti, sono cambiati i modi di gestire le società, ci sono i social che una volta non esistevano, insomma, bisogna cercare di fare le cose giuste al momento. Credo che adesso il calcio dovrebbe darsi uno stop, perché mi sembra che sia andato tutto troppo avanti.
Addirittura un eccessivo progresso quasi? In che senso tutto troppo avanti? A cosa allude?
Ma anche il mercato è diventato un mercato folle, cioè il costo dei giocatori, i giocatori non hanno più un grande rapporto con i giornalisti, cosa che prima avevamo. Non è detto che può avere un rapporto con i giornalisti in quel periodo fosse positivo, però avevamo un rapporto face to face dove ci potevamo dire le cose che pensavamo. Invece adesso devi girare dagli addetti stampa, dalle società, insomma diventa tutto difficile anche
c'era proprio più fiducia quasi nel rapporto tra giocatore e giornalista al suo tempo?
Sì, no, c'era fiducia, ma poi quando succedeva qualcosa si discuteva. Non è che stavi lì a guardare in faccia cose, cioè lo trovavi, discutevi, ci si parlava, ci si insultava anche a volte, però era tutta una cosa vera.
Lei litigò mai con qualche giornalista?
Sempre, io litigavo con i giornalisti, litigavo con tutti, ero toscano un po' pazzo, pazzo fra virgolette naturalmente, però avevo voglia di litigare con i giornalisti perché erano dei criticoni che ritenevo che poi non avessero mai giocato a calcio e di conseguenza era difficile per loro capire e criticare.
Ecco, lei in un certo senso adesso è passato dall'altra parte, essendo opinionista alla Domenica Sportiva. Le piace questo ruolo?
Sì, mi diverte, cerco di essere più imparziale possibile. Non sono tifoso di squadre, io amo la nazionale. Certamente non dimentico i 10 anni con la Juventus, però se devo parlare e criticare la Juventus, la critico con facilità anche.
Ecco, appunto, non si fa condizionare dall'aver indossato la maglietta.
Assolutamente no.
Ecco, e in passato descrissero Marchisio come il nuovo Tardelli. Oggi ritiene che in Serie A o in Europa ci siano giocatori che possano essere accostati a lei per caratteristiche tecniche o fisiche?
Ma è sempre difficile poter abbinare un giocatore all'altro. Io credo che ognuno ha il proprio stile, sia mentale che fisico, che tecnico-tattico. È difficile poter dire questo è uguale all'altro. Sì, Marchisio avevamo delle caratteristiche simili, cioè lui era uno che andava dietro come facevo io a fare il gol, però io ero molto, molto più difensivo e cercavo di attaccare di più, però insomma qualcosa avevamo, anche fisicamente eravamo simili.
Ecco, ritiene quindi che sia più che altro un'invenzione giornalistica il paragone tra i vari calciatori?
Ma si fanno sempre i paragoni, Maradona, Messi, Maradona, insomma c'è sempre il paragone fa parte della storia e di conseguenza si cerca sempre di capire chi è più forte, chi è meno forte, se ha caratteristiche uguali o meno, ma io credo che per esempio Pelé, Maradona ha giocato in tutto il mondo, Pelé ha giocato sempre in Brasile, sicché non si sa, poi in America un poco, ma è difficile poter dare un giudizio simile a quello di Maradona.
Beh, guardi Tardelli, io la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato, è stato davvero un piacere chiacchierare con lei e sono onorato, ecco, glielo posso
grazie.
Dire.
E grazie tante.
La ringrazio e le auguro il meglio.
Grazie tante.
Arrivederci.
Ed è finita l'intervista di Bruno a Marco Tardelli, la prima intervista di Bruno dopo l'intervista che aveva fatto.
No, guardi, ha sbagliato il numero, è una parrucchiera.
E c'è stato un pochino la paura nel mio cuore quando ha detto lo chiamo io Tardelli, ho detto adesso mi chiama il ristorante cinese.
Lavanderia.
Esatto, no, però riprendiamo in chiusura Charle Sportive con il ricordo, perché oggi è il 27 marzo e oltre ad essere il compleanno di Manuel Neuer, tanti auguri.
Auguri Manuel.
Auguri Manuel.
Che salutiamo.
E tra due mesi il mio.
E tra due mesi quello di Bruno.
L'ho segnato sul calendario.
Il 27 marzo 1975 è uscito per la prima volta nelle sale cinematografiche il primo film di Fantozzi.
Sì.
E non può esserci riferimento migliore se non Fantozzi, appunto, alla partita di stasera, perché Fantozzi doveva guardarsi davanti con il suo tavolinetto, frittatona di cipolle, pigiamone di flanella, tifo indiavolato e rutto libero, proprio Inghilterra-Italia in scena a Wembley questa sera.
Un dramma che ancora mi colpisce, te lo giuro.
Esatto, poi ho dovuto andare a vedere la corazzata Potionkin, che sappiamo tutti come è finita, perché era beep. Federico, stasera c'è l'Italia.
C'è l'Italia nel secondo impegno di quello che Di Biagio ha definito un mini mondiale. Vediamo se andrà come quella che Fantozzi si
mini mondiale, una cosa più triste che di così non esiste. Luigi, tu chi vorresti in campo stasera?
Guarda, a parte Bruno.
Grazie.
Bruno imprescindibile. Guarda, sinceramente sono curioso di vedere molto molto i giovani italiani. Comunque ha portato Patrick Cutrone anche con sé Di Biagio, ed è un buon prospetto per la nazionale sia di adesso che del futuro. Oltre a, guarda, oltre Cutrone mi piacerebbe vedere anche Verratti, perché sono curioso, c'è più che altro, sì, ci sarà Verratti, però
perché tu non sei ancora convinto che Verratti sia un flop e sono... almeno in nazionale vuoi continuare?
Sì, io sono convinto che ce la può fare, ragazzi. Io sono uno di quei pochi che crede in Verratti, scusate.
Ho capito,
scusate,
ho capito. Scusate. Bruno, invece tu
c'è
hai
chi crede ancora in
Babbo Natale, c'è chi crede ancora in Verratti, infatti. Giusto. Bruno, tu chi cosa ti aspetti da questa partita?
Io voglio vedere coraggio, ambizione e forza.
Ah!
Questa dove l'hai letta, scusa, chi l'hai rubata?
No,
questa?
No, questa non l'ho rubata.
Bruno è pronto per andare sul balcone di Palazzo Venezia.
mi ha guardato, stavo per andare io, stavo per partire per Londra.
No, queste sono tipo la mattina che c'ho le
pensavo
frasi...
per la Libia.
Ma dai.
No, sono le frasi incoraggianti della mattina di Bruno. Bruno la mattina si alza, c'ha dei posti.
Vincere!
Frasi... No, vincere, vinceremo!
Sandro, no. Però vincere, a proposito
salutiamo
di vincere, non, Federico...
puntata di Cialle Sportive, sì.
A proposito di vincere, Federico, chi è che ha vinto l'altro giorno?
Diciamo che Max Allegri ha portato a casa la panchina d'oro, il premio che gli allenatori conferiscono
Max
al...
Allebroso.
Conferiscono al... Sì, facciamo finta niente. Al collega più meritevole nell'anno solare precedente. E nel 2017 i colleghi, gli allenatori di Serie A hanno scelto Max Allegri. Seguito poi da Gasperini e solo in terza posizione
Maurizio
Sarri,
che è all'attacco per il suo primo scudetto con il Napoli, che manca appunto nella piazza partenopea da più di 30 anni oramai. Però siamo giunti ai saluti. Bruno,
buona
lascio
serata
a te l'onore.
Allora, saluto tutti, grazie per averci seguito e ci risentiremo alla prossima diretta.
Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, seguite Cialle Sportive.
Buona serata a tutti amici di Cialle Sportive, alla prossima.
Un cordiale saluto anche da Alessandro Gazzoni, che vi lascia, come diceva il buon Gianfranco Mazzoni, che non commenta più la Formula 1 perché adesso è andata su TV8. Vi lascio con l'ultima canzone, è di Gue Pequeño, Non ci sei tu.
Fa strano lo sguardo perso di chi vuole convincermi che ci sia qualcosa per cui valga la pena preoccuparsi. E mi preoccupo solo quando non ci sei tu. Dovrai settare un parametro diverso nell'antenna del mio universo quando non ci sei tu. Se non ci sei tu, è un mondo nuovo ogni giorno. Ti vedo nello specchio, la notte perdo il sonno. Io sono sicuro che manchi qualche cosa. E poi mi guardo intorno, infatti manchi. E non ci sei tu. Accordi. Vorrei smettere di essere dipendente da quelle sei lettere che formano il tuo nome perché mi fanno male. Ma sei la botta che mi sale, mi manda nello spazio come Orione. Sei colpevole di quello che mi accusi, non facevo entrare nessuno ma tu sì. Occhi spalancati chiusi come Kubrick, io con la faccia da cane come Anubi. E con i brividi lungo la schiena mi rendo conto che tu sei un'aliena. Nel giardino tengo la tigre di Kenzo, oggi ci sei tu, tu domani buono non penso. E non ci sei tu. Del mio universo.
se non ci sei tu.